Oggi vi parlo dei conflitti di attribuzione, domani del referendum abrogativo e delle competenze della Corte in materia, e mercoledì del principio di uguaglianza e il criterio della ragionevolezza, che è l'anello che fa passare dalla Corte Costituzionale alle libertà. Poi la prossima settimana, due giornate rapide rapide su essenzialmente come si trattano i diritti. Ahimè, quest'anno mi tocca annaspare, per cui sono un po' in ritardo con il programma, ma il programma è un programma di massime. I diritti ve li studierete sul manuale, e a me interessa soltanto spiegarvi come funziona la giurisprudenza sui diritti, in base al principio che i diritti sono quello che la Corte Costituzionale dice essere, e di conseguenza se uno vuole capire qualcosa sui diritti deve studiare giurisprudenza. Bene, conflitti di attribuzione. Non è obbligatorio che voi siate presenti, ma sarebbe gentile che steste zitti, questo sì. Cosa sono i conflitti di attribuzione? Sono una bella novità. Una bella novità perché il nostro Costituente si è preoccupato non soltanto di porre limiti al potere legislativo in modo da creare degli argini alla maggioranza politica, ma anche di evitare il fenomeno che era successo con lo Statuto Albertino. Pensate, lo Statuto Albertino era nato come gentile concessione di Sua Maestà Carlo Alberto, l'Italico Amleto, come lo definiva Carducci, e una gentile concessione di un sovrano assoluto che ha detto: va bene, da oggi in poi non sono più assoluto, deciderò con voi. Poi era immediatamente passato ad essere un sistema di tipo vagamente parlamentare, cosa non prevista dallo Statuto, perché vi ricorderete, spero, che lo Statuto diceva che il re nomina e revoca i suoi ministri, non che i ministri formassero il governo e che il governo dovesse avere la fiducia delle Camere. Questo è stato un tratto successivo, immediatamente capito da Cavour, che l'aveva scritto sulla sua rivista, e poi praticato da capo del governo. E quindi c'era già stato un transito in questo senso. Verso la fine dell'Ottocento, Sidney Sonnino aveva predicato il ritorno allo Statuto, come dire, torniamo a recuperare quella che è la matrice costituzionale della forma di governo, liberandoci dalle pastoie del governo parlamentare, tutto il fenomeno che si era creato. Tipico di fine secolo, delle maggioranze non coese, dell'opportunismo parlamentare, cose che oggi non succedono più. Poi un bel giorno una serie di signori vestiti di scuro sono andati a Roma e il re, tutto contento, ha detto: venga, venga, Cavalier Benito a fare il governo, e lo ha incaricato a fare un governo. Non un colpo di Stato, ma semplicemente aveva preso sul serio questo ritorno allo Statuto e aveva ripreso in mano i suoi poteri sovrani. Notate che questa questione del potere sovrano del re era una questione che ha tormentato tutto l'Ottocento, perché ogni tanto il re diceva: ah, io sono il re, sono io che faccio il governo, e allora nominava qualche suo generale o il suo attendente capo del governo, e poi si rendeva conto che questo forzava la mano al Parlamento, comunque doveva avere l'approvazione delle leggi in Parlamento, e quindi la forma di governo parlamentare bene o male si era stabilita, con molta approssimazione, ma si era stabilita. E con Mussolini cambia totalmente: Mussolini pezzo dopo pezzo smonta lo Stato liberale e cambia anche la Costituzione. A un certo punto cambia la struttura del Senato, introduce la Camera dei Fasci e delle Corporazioni e così via. E Quando poi nel 1943 il re e un pezzo del Gran Consiglio del Fascismo decidono di istituire Mussolini, a loro volta fanno una serie di atti che modificano tutto l'assetto dei poteri costituzionali. Cioè, come dire, in tutta la storia dello Statuto Albertino, la forma di governo e i rapporti tra gli organi ha avuto cambiamenti continui. E questo preoccupava moltissimo il Costituente, per il semplice fatto che questo significava creare una Costituzione basata sulla separazione dei poteri, ma se poi questa separazione dei poteri non fosse garantita da qualche meccanismo, è chiaro che per via di prassi, ancora più che per via di legislazione, questa forma di governo era destinata a cambiare. Probabilmente è anche cambiata. Ci sono infiniti studi sulla forma di governo e ci sono anche infiniti equivoci sulla forma di governo, come ho cercato di comunicarvi quando ve ne avevo parlato. Ahimè, c'è la tendenza a prendere sul serio la forma di governo, cioè pensare che un paese abbia una forma di governo fatta di leggi. Questa è una sciocchezza, che porta poi a ritenere che le forme di governo si cambino con delle riforme costituzionali, che è un'altra sciocchezza, di cui siamo imbevuti, non c'è uno che non ci comunica almeno una volta al giorno queste sciocchezze. È una sciocchezza perché la forma di governo è fatta di, sì, regole, ma soprattutto di rapporti politici. Allora, domani Berlusconi va alla Camera. Che cosa ci dice la Costituzione? La Costituzione ci dice come si vota la sfiducia. Poi lui si è inventato anche la cosa che lui propone la fiducia. E sarà interessante dal punto di vista anche costituzionale, perché non è chiarissimo come si voterà il Senato, è chiarissimo come si voterà la Camera, perché lì c'è una norma costituzionale che dice come si vota, no? Ma il Senato non si è ben capito che cosa si voterà, perché per chiedere la fiducia, per porre la fiducia su un documento ci vuole un Consiglio dei Ministri. Questo Consiglio dei Ministri non c'è stato. Può essere che si riunisca in un'auletta nella Camera vicino, un'auletta vicino a quella dell'Aula, e là il governo autorizzi il Presidente, perché sennò tecnicamente la posizione della questione di fiducia non dovrebbe essere accettata dal Presidente del Senato. Ma essendo Presidente del Senato Schifani, credo che accetti tutto, compreso il chewing gum masticato, non è un problema. Però ci sono dei passaggi interessanti in questa cosa dal punto di vista costituzionale e vedete che le regole in qualche modo servono. Le regole creano dei paletti oltre i quali non si può andare, ma tutto ciò che sta in mezzo è dato dal sistema politico, no? Che la maggioranza più estesa numericamente della storia d'Italia si sfaldasse così e che noi avessimo dopo 2 anni la stessa situazione in cui era Prodi 4 anni fa, cioè 2 anni fa, e cioè di una maggioranza non coesa, solo che lui aveva un voto di maggioranza e non le schiere armate in Senato e alla Camera, voi capite che è una cosa imprevedibile e non si può porre una regola che eviti questo. La regola che eviti questo la si dovrebbe porre casomai in qualcosa attorno al sistema elettorale, in qualcosa attorno al sistema dei partiti. E questo è il problema. Per esempio, noi non abbiamo nessuna regola legislativa sui partiti politici. I partiti politici da noi sono delle associazioni totalmente private. È come se tre di voi facessero l'associazione degli amici della motoretta. Bella questa della motoretta, da 50 anni che non la sentivo, e facessero un'associazione, il partito politico è uguale, per cui non è istituzione, che significa che quello che accade in un partito dipende da come è fatto il partito, qualche volta dal suo statuto, ma lo statuto è un atto giuridico, ma voi avete visto qualche volta qualcuno impugnare delle delibere di partito perché violano lo statuto? Sì, c'è stato qualche caso. Però noi abbiamo un sistema molto formalizzato a livello ufficiale e pochissimo formalizzato a livello di base politica. Ahimè, la forma di governo è data essenzialmente dalla base politica. Però il nostro Costituente aveva una preoccupazione molto grossa, che i paletti della Costituzione venissero corrosi dalla prassi. Essendo persone che scrivevano la Costituzione sapendo quello che scrivevano, ed essendo persone preparate, hanno ben pensato di evitare di inzeppare la Costituzione di fesserie, come in ogni proposta di riforma costituzionale si è cercato proposto di fare. La tenuta molto leggera, ma con la preoccupazione di murare i pochi pilastri inseriti in Costituzione, cioè evitare che quei pilastri venissero corrosi dal gioco politico. E per fare questo ha introdotto un meccanismo, che è il conflitto di attribuzione. Noi abbiamo due conflitti di attribuzione, uno tra Stato e Regione e uno tra i poteri dello Stato. Quello tra lo Stato e Regione non ve ne parlo neanche, perché ve lo studiate sul libro, non siete Stato e non siete Regioni, e non siete neanche poteri dello Stato, ma quello del potere dello Stato è importante perché, come vedrete, è un meccanismo di chiusura del sistema, mentre quello dello Stato e Regione sono questioni un po' periferiche. Quello che mi importa è il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato. Parla così l'articolo 134, attribuendo la giurisdizione esclusiva in materia alla Corte Costituzionale. È una delle competenze tipiche della Corte Costituzionale. I commentatori, i primi commentatori, la presero un po' a ridere questa norma. Cioè fino, diciamo, a tutti gli anni 60 e buona parte degli anni 70, la letteratura diceva che norma inutile. Perché consideravano questa norma una norma inutile? Interessante capirlo. Perché dicevano che la forma di governo si basa essenzialmente sul rapporto di fiducia, la forma di governo parlamentare. Il rapporto di fiducia corre tra il Parlamento e il governo, ma il governo è dominato da una maggioranza politica, è formato da una maggioranza politica, che è la maggioranza politica delle Camere, per cui si parla normalmente del continuum tra Parlamento e Camere, per dire che in sostanza essendo il governo basato sul voto parlamentare ed essendoci in Parlamento una maggioranza politica, questa maggioranza politica esprime il suo governo e non c'è tensione, non c'è una tensione tra governo e Parlamento, in quanto il governo finisce con essere il comitato direttivo della maggioranza politica o comunque un'espressione della maggioranza politica. Cambia un po' la teoria a seconda delle forze politiche e dei momenti storici, ma più o meno siamo lì. Che sia il governo a dirigere la politica in Parlamento, o sia il Parlamento a esprimere un governo debole che gira e svolta come vuole, e comunque le forze politiche che hanno vinto le elezioni, che sono in maggioranza, a occupare entrambi i poteri. Questo è l'immagine del governo parlamentare. In più, si è sempre detto, fino al 93, in tutte le forme di governo parlamentare, diciamo in tutte le forme costituzionali moderne, il sangue del sistema istituzionale è dato dai partiti, per cui i partiti sono quelli che esprimono le elezioni, la maggioranza in Parlamento, i partiti sono quelli che determinano il governo. Per cui, da questo punto di vista, immaginarsi che ci sia un conflitto giuridico tra Parlamento e Governo sembrava un'ipotesi del tutto irrealistica. E quindi si diceva che il conflitto di attribuzione è uno strumento di scarsa utilità che non verrà mai usato. E invece non è così. Non è così perché è vero che raramente c'è stato un conflitto tra governo e Parlamento da portare di fronte alla Corte Costituzionale, anzi tecnicamente proprio non c'è mai stato, anche perché sarebbe un po' buffo, no? Il governo che fa causa al Parlamento, il Parlamento lo guarda negli occhi, lo sfiducia, fine della causa, no? Cioè, che senso avrebbe? Però non è questo l'asse su cui si è sviluppato il conflitto di attribuzione. Questo è l'aspetto interessante. Il conflitto di attribuzione si è sviluppato sull'altro asse importante, anzi direi più significativo ancora, che è l'asse di opposizione, di conflitto tra politica e diritto. O se vogliamo metterla in termini istituzionali, tra apparati politici, per cui governo, Parlamento, da un lato, e apparato giurisdizionale. E tra il giudice e il politico, che è sorto e poi si è diffuso il conflitto di poteri. Nel senso che, già ve l'ho più volte sottolineato, in quella espressione che noi usiamo spesso per definire il nostro tipo di Stato, no? Lo Stato di diritto, c'è in filigrana una tensione tra l'elemento politico dello Stato e l'elemento giuridico del diritto. Lo Stato di diritto, per usare la solita banalità che si dice, è la pretesa per cui siano le leggi a governare e non gli uomini. Le leggi prevalgono sugli uomini. Che è un po' una banalità, perché le leggi non nascono dal strano monte coperto di nuvole, no? Non è che tutte le leggi vengono dal Sinai, sono gli uomini a fare le leggi. E di conseguenza sono gli uomini che fanno delle leggi che poi racchiudono il potere degli uomini, per cui la struttura è una struttura molto complessa. Però è chiaro che nello Stato di diritto noi creiamo un meccanismo che mette in tensione strutturale l'elemento di regolazione giuridica con l'elemento di volontà politica. E l'elemento di regolazione giuridica si appoggia su organi politicamente non responsabili, i giudici, mentre la volontà politica si appoggia sull'espressione di volontà di organi democraticamente legittimati a esprimerla. Noi li votiamo. Sono in maggioranza perché la maggioranza degli italiani gli ha dato il voto e gli ha consentito di essere maggioranza alle Camere. Per cui le Camere fanno una legge, ma questa legge è limitata dalla Costituzione, per cui abbiamo la politica, l'atto più importante della politica che è la legge, che si trova a cozzare contro il tetto, perché è gerarchicamente superiore, di regole giuridiche. E in mezzo si infila un giudice, la Corte Costituzionale, che a sua volta è imbeccato da un altro giudice, il giudice che è del processo principale, il giudice a quo. Vedete come il meccanismo è un meccanismo che pone in tensione. E questa tensione è esplosa in una serie di circostanze che erano del tutto diverse da quelle che immaginavano i primi commentatori. I primi commentatori pensavano, se sillogismo, se il conflitto di attribuzione serve per rendere indeformabile la forma di governo e se la forma di governo è data dai rapporti tra governo e Parlamento, conclusione, il conflitto di attribuzione non serve a niente, perché quei rapporti non avranno mai un esito giurisdizionale. Però era sbagliata la premessa maggiore. La premessa maggiore del sillogismo era sbagliata perché i conflitti sono nati non tra gli organi politici, tra di loro, se non qualche rara rarità, scusate il bisticcio, ma soprattutto tra organi politici e organi giurisdizionali, fin dalle prime ipotesi. Vi faccio alcuni esempi. Non vi ho mai parlato delle commissioni di inchiesta, ma il Parlamento, articolo 82 cost, può istituire commissioni di inchiesta. Queste commissioni di inchiesta hanno un vincolo, sono formate col criterio proporzionale, per cui che siano monocamerali o che siano bicamerali, queste commissioni comunque rispecchiano il Parlamento. Per cui ogni partito vi è rappresentato, ogni gruppo parlamentare vi è rappresentato in proporzione delle sue forze. Il che significa che queste commissioni di inchiesta non sono degli strumenti per controllare il governo. per il semplice fatto che queste commissioni sono dominate dalla stessa maggioranza che domina il Parlamento e quindi regge il governo. E allora che cosa servono? Servono a svolgere inchieste su argomenti di interesse generale, per cui qualsiasi argomento, ma, attenzione, hanno gli stessi poteri, anzi, vi leggo l'articolo 82 perché così vi abituate al testo. La commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Frase generalmente trascurata dagli stati studenti di giurisprudenza, che la considerano meno di niente, ma questa invece è una cosa di sorprendente interesse. Le commissioni d'inchiesta svolgono indagini e hanno gli stessi poteri dell'autorità giudiziaria, cioè lo stesso potere del giudice requirente, gli stessi poteri del procuratore della Repubblica. Ovviamente l'esito della commissione non è una sentenza, non è che svolge l'attività, la funzione dell'autorità giudiziaria, ne ha i poteri, per cui alla fine la commissione voterà un documento. È un organo politico e farà un documento politico, maggioranza e minoranza. Potrà farne anche due documenti, uno di maggioranza e uno di minoranza. Ma l'importante è che in questa sua funzione svolga abbia gli stessi poteri del pubblico ministero, della Procura della Repubblica. Sapete cosa vuol dire questo? Vuol dire, per esempio, che la commissione d'inchiesta per Ustica, aereo che misteriosamente è precipitato e a quanto pare è precipitato a causa di un missile che ha beccato, di un attacco aereo, non si capisce se diretto oppure se è diretto un aereo libico che si è schivato e hanno preso questi disgraziati, per cui ancora oggi non si sa, come tutte le stragi in Italia, la commissione d'inchiesta ha svolto la sua inchiesta e per svolgere la sua inchiesta ha chiamato a testimoniare i testimoni. E di fronte a un ufficiale dell'aviazione che si è rifiutato di testimoniare, hanno chiamato gli addetti e ne hanno ordinato l'arresto. Arresto. Capite? Cosa imprevedibile che un organo politico arresti qualcuno, ma se ha gli stessi poteri della Procura della Repubblica, ha anche dei poteri nei confronti dei testimoni. Quando i testimoni siano reticenti o palesemente falsi, eccetera. È una cosa abbastanza sorprendente. E notate un'altra cosa. La commissione d'inchiesta, quando è bicamerale, è di solito istituita per legge. Per cui è la stessa legge, certe volte, che gli attribuisce dei poteri, soprattutto dei poteri di conoscere cose che sono coperte dal segreto di Stato. Altra cosa fenomenale. Il giudice che sta indagando per Piazza Fontana, per Piazza della Loggia Brescia, per l'Italico, su queste belle stragi di Stato, si trova di fronte ancora oggi il segreto di Stato. Il governo pone il segreto di Stato, cioè tu non puoi indagare perché certe informazioni sono riservate. Che è scandalo, è uno scandalo se pensate, a distanza ormai di 40 anni. Perché ci sono magari i nomi di chi ha indagato, di qualche struttura dei servizi segreti e così via. Ma le commissioni di inchiesta possono essere abilitate a conoscere anche atti riservati, e cioè finiscono con avere dei poteri maggiori dello stesso giudice inquirente. E voi capite che questo crea possibilità di conflitto del tutto immaginabili per i nostri costituenti, che sicuramente non pensavano a questo, ma se uno di voi che è giudice ha bisogno di acquisire dei documenti e questi documenti non ce li ha, ma ce li ha la commissione d'inchiesta, ordina alla commissione d'inchiesta di esibirli e viceversa. La commissione d'inchiesta che sta facendo un'indagine su una strage e sa che tutti i documenti sono del giudice, ordina al giudice di consegnarli. E questo è ovviamente l'inizio di un conflitto. E i primi conflitti sono nati su questa linea, i primi. Altri conflitti interessanti. Sulla linea politica diritto c'è una cinquantina di conflitti all'anno dovuti alla questione della insindacabilità dei parlamentari. Dice l'articolo 68, primo comma, che i parlamentari i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Questa è la tutela dell'organo, non la tutela del parlamentare. Già, ve l'ho sottolineato. Ve l'ho sottolineato parlando invece di una delle origini di questa norma, cioè quando Carlo II Stuart mandava le sue truppe ad arrestare i deputati che parlavano male di lui. Mandava a Westminster, entravano, beccavano quello che stava parlando e lo portavano via. Ha causato una guerra e un taglio della testa a Carlo II, perché il Parlamento non l'ha presa bene. E da lì è nata il principio, che peraltro era considerato già un principio di common law, per cui tutti i giuristi dicevano ha ragione il Parlamento. Il principio per cui l'organo è protetto, cioè in Parlamento si può dire tutto quello che si vuole e non c'è limite, non c'è sanzione. Per cui non si può alzare in Parlamento e dire è uno scandalo che a Ferrara faccia lezione a Roberto Binchi, un noto cretino. Io non la prenderei bene, ma non potrei neanche querelarlo. Perché prevale l'interesse di tutta la collettività ad avere un Parlamento dove tutto può essere denunciato. Ma vedete, non è un privilegio del singolo deputato, è un privilegio dell'organo, perché noi siamo interessati ad avere un Parlamento dove uno può alzarsi e dire ma l'onorevole tale e tali è un mafioso, senza averne le prove, perché non può essere portato in giudizio. In giudizio potrebbe essere portato se lo dicesse al bar o in un comizio. Potrebbe essere portato in giudizio e in quel momento dovrebbe tirare fuori le prove, se no viene condannato, perché ovviamente avrebbe leso la dignità e la rispettabilità di una persona dando del mafioso. Se lo fa la Camera, nulla questione. Il problema è che l'interpretazione che prevalsa non è un'interpretazione per cui le cose si dicono alla Camera soltanto, ma è un'interpretazione che è basata sulla funzione del parlamentare, perché per esempio se uno entra nella porta della Camera, incontra un giornalista e gli dice "Bin un mafioso", lui non sta svolgendo la sua funzione di parlamentare, eppure entra nella Camera. Mentre se lui dice "Bin un mafioso" nella sua interpellanza al governo, e poi viene chiamato a Telestense, che si occupa di questi importanti temi, e a Telestense dice "Bin un mafioso", io non posso reagire neanche nei confronti delle espressioni usate di fronte a Telestense, perché è legata da un nesso funzionale con la sua attività, dice la Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale l'ha ricostruito in base al nesso funzionale, per cui se tu l'hai se quello che tu dici in pubblico si riconnette alla tua funzione parlamentare perché l'hai già fatto in Parlamento, si estende la tua protezione. Purtroppo noi abbiamo un sacco di deputati che poco sono alla Camera a fare deputati, forse anche questo è un bene, e molto sono a televisione a fare le veline, le soubrette. Una delle soubrette più note è Sgarbi. sedicente storico dell'arte, peraltro condannato per assenteismo nel suo ruolo di funzionario della sovrintendenza, che adesso è stato chiamato a dirigere. Sono splendidi questi paesi. Sgarbi passava la sua vita non in Parlamento, ma alla televisione. Teneva una rubrica che si chiamava Sgarbi Quotidiani, bellissima rubrica, e lui è stato famoso perché incominciava dicendo buongiorno e dopo 30 secondi aveva già insolentito 10-20 persone dicendole le cose più volgari e puzzolenti che esistono nel mondo. Eroicamente, perché lui è un grande eroe della Repubblica, bisogna dargli una medaglia d'oro, appena uno di queste persone insolentite diceva ti dispiace venire davanti al giudice e pagarmi un po' di danni, diceva ah, no, ma io sono deputato. Eroe della Repubblica, dalla vigliaccheria fatta a persone. Può anche querelarmi, visto che le mie elezioni sono in rete. E questo si faceva scudo del suo ruolo, per cui riteneva che essendo lui parlamentare poteva far dire quello che voleva ovunque. Di cause contro Sgarbi sono riempiti i tribunali, perché la gente reagisce. Ma pensate che qualcuno ha reagito contro Cossiga, Presidente della Repubblica, che siccome è come tutti gli anziani nevrotici, si svegliava presto la mattina, e alle 7, alle 8 di mattina lui telefonava ai telegiornali, alle radio. E io per un lungo periodo della mia vita, appena mi sveglio accendo la radio, anche due, e continuo a dormire, e c'era Cossiga che insolentiva qualcuno. Perché anche lui gli piaceva. Se non so, ce l'aveva un periodo con Rodotà, oppure ce l'aveva con Massimo D'Alema. E dava del cretino, così, a lei, Presidente della Repubblica, in funzione. Non tutti la prendevano bene. Si capisce. Soprattutto la mattina, uno non piace essere preso per deficiente pubblicamente per GR1. No? E allora gli ha fatto causa, ponendo il problema se il Presidente della Repubblica sia protetto nelle sue espressioni e soprattutto se parlare alla televisione o parlare il pomeriggio a trasmissione sportiva o parlare la sera tra due veline e quattro deficienti sia di per sé un esercizio di funzioni rapportabili al ruolo del deputato. E ovviamente la risposta è no. Solo che questa risposta no è passata e passa attraverso un meccanismo pesantissimo. Voi siete insolentiti da qualcuno, reagite e andate dal giudice. Di solito non si va dal giudice penale, perché il giudice penale dà una condanna penale, il giudice civile dà risarcimento civile. Allora voi andate al giudice civile, vorrei, ma diciamo, 50 milioni di euro di danno di risarcimento. Immediatamente l'eroe di turno corre dal presidente della sua Camera dicendo «Ah, questo è un attacco all'autonomia della Camera». La Camera decide che quello è protetto, quell'espressione rientra nell'attività funzionale del deputato. Come si risolve questa posizione? Si risolve con conflitto di attribuzione. Cioè ogni volta che uno di questi imbecilli vigliacchi dice delle cose schifose in televisione e poi si protegge dietro l'immunità dell'organo a cui appartiene, del sacro Parlamento, scatta un conflitto di attribuzione. Perché o il giudice dice a me non importa niente, vado avanti per la mia strada, perché io ritengo che non ci sia nesso funzionale, e allora è la Camera che gli solleva conflitto di attribuzione contro per lesione delle prerogative parlamentari, oppure è la Camera che vota perché c'è impedimento, e allora è il giudice che si vede paralizzato a reagire dicendo voi avete paralizzato l'esercizio delle mie funzioni. Capite? Come si svolge il meccanismo. Ed è un meccanismo che di conseguenza si diffonde enormemente nel tessuto dei rapporti giuridici. Ma vi dico, insomma, Sgarbi, non meno di 50 sentenze della Corte Costituzionale su Sgarbi, non meno di 50. Ma ogni anno Non ce ne saranno almeno altrettante 50 ogni anno, e sono i numeri così, ma insomma delle 500-400 sentenze che fa la Corte, almeno un decimo sono conflitti di attribuzione su questioni di questo tipo. Per cui la Corte è chiamata a fare il giudice del fatto. Notate che la Corte, che è il giudice di legittimità delle leggi in astratto, quando si tratta di legittimità costituzionale delle leggi, diventa invece un giudice del fatto in questi casi, perché si tratta di vedere che cosa è successo. Allora, se voi prendete il sito della giurisprudenza della Corte, ce ne sono due, uno ufficiale della Corte, ma è più carino quello giurcost.it, e vi andate a vedere queste sentenze, scoprite anche quando e come chi ha detto che cose su chi. Con la frase, lui è uno. Perché ho detto uno? Capite? E queste questioni poi devono essere valutate dalla Corte in base all'esistenza o meno di un nesso funzionale, ossia di una rapportabilità di quell'espressione del parlamentare alla sua funzione. Qualche supereroe, ha pensato anche di fare il furbo, perché oltre ad essere supereroe era anche superfurbo. Per cui prima a Terre Estense diceva Bin è un filibustiere e un mafioso. Il giorno dopo chiedeva la parola in aula e lo ripeteva. La Corte ha detto no. Il nesso funzionale è in una certa direzione del tempo. Prima devi dirlo alla Camera e poi lo puoi dire in pubblico. E vedete che la casistica è complessa, è veramente complessa, perché se per esempio io non lo sto dicendo alla Camera, ma lo sto dicendo in una visita ufficiale, sono ancora nell'esercizio delle mie funzioni, le ipotesi cominciano a essere veramente molte, sono ipotesi anche complicate e di conseguenza la giurisprudenza della Corte è una giurisprudenza molto agitata, non è per niente tranquilla. La Corte ha progressivamente chiuso e adesso li castiga con una certa frequenza perché non è tollerabile, francamente. E questo è diventato il conflitto di attribuzione più frequente. Diciamo che qui la Corte fa il giudice di merito, non è il vero giudice costituzionale, il giudice del fatto. Ci sono conflitti più rari e più interessanti. Per esempio, sempre sulla direttrice però politica-diritto. Per esempio, la Corte dei Conti è un organo competente a controllare i bilanci degli enti pubblici. Lo fa così bene che infatti non ci sono enti pubblici in passivo, naturalmente. Il debito pubblico non esiste. Però lo fa e ogni tanto pretende anche di andare a leggere i bilanci di qualche organo. La Corte dei Conti è stata protagonista di conflitti di attribuzione proprio nella sua funzione di controllore dei conti. Ha chiesto i conti alla Presidenza della Repubblica oppure a un ramo del Parlamento. È immediatamente scattata il conflitto di attribuzione perché si è detto tu sei un organo giurisdizionale, ma non puoi entrare nell'autonomia insindacabile degli organi costituzionali. E la Corte Costituzionale le ha dato ragione perché anche il suo bilancio ricade in quelli insindacabili. E ci sarebbe da sindacare, detto giusto, giusto così, insomma. Se pensate che tutti i giudici della Corte hanno macchina di servizio doppia, una a Roma e una a casa loro, e la tengono per tutta la vita. Gli ex presidenti tengono anche la scorta, oltre ad avere un'assistenza sanitaria riservata per loro e per la loro famiglia, vita natural durante, come deputati d'altra parte, e qualche altro piccolo privilegio. Notate che è il giudice dei privilegi, nel senso che è il giudice che dovrebbe applicare il principio di eguaglianza. Per Ma il principio di eguaglianza si applica a tutti, salvo gli organi costituzionali, perché gli organi costituzionali sono posti in posizione di autonomia, garanzia, autodichia e così via. Capite che ci sono motivi per cui la Corte dei Conti vuole andare a sindacare, facendo il suo mestiere. Come spende i soldi un gruppo parlamentare è una questione interessante. I gruppi parlamentari sono dotati di soldi. Ma che cosa sono i gruppi parlamentari? Qual è la loro natura giuridica? Non si sa. Loro si ritengono associazioni private, c'è un piccolo aspetto che sono depositari di soldi pubblici, per cui tanto privati non sono. Ma vi dico, su queste questioni c'è un contenzioso continuo. È capitato a un avvocato, mi pare, o un commercialista, insomma, un professionista che ha avuto un incarico del gruppo parlamentare della Lega e questi non gli hanno pagato il conto. Cioè, il problema è chi è il gruppo parlamentare? Può non pagare il conto? È arrivato in Cassazione questa cosa. E la Cassazione ha risposto, il gruppo parlamentare ha delle funzioni pubbliche e poi svolge delle attività private. Quando svolge attività private è un committente come gli altri. Ma ha dovuto arrivare in Cassazione e non è arrivato alla Corte dei Conti, alla Corte Costituzionale, solo perché è sotto la Cassazione. Capite come su queste linee si creano tensioni molto, 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 molto frequenti. Piccole cose spesso, ma cose anche piuttosto significative. Ci sono conflitti di attribuzione sorti invece non tra giudici e politica, ma all'interno delle istituzioni? Ce ne sono stati alcuni anche piuttosto clamorosi, alcuni anche piuttosto recenti, e che dimostra come sia abbastanza frequente l'ipotesi che il meccanismo funzioni in qualche modo. Uno dei conflitti più importanti, più famosi, più interessanti, anche più assurdi se vogliamo, è quello del ministro Mancuso. Ministro Mancuso, ministro del governo Dini. Governo Dini che era il governo del ribaltone cosiddetto, cioè quando la Lega tolse l'appoggio al primo governo Berlusconi, anzi presentò una sua mozione di sfiducia. Come vedete, la storia si ripete. Marx diceva che la prima volta si presenta come tragedia e la seconda come commedia. Domani vedremo la commedia, per l'appunto. E il governo Dini era un governo creato dal Presidente della Repubblica, Berlusconi si era dimesso, evitando il voto in Parlamento, e il Presidente, dopo le sue consultazioni, aveva scoperto che poteva fare un governo, prendendo un ministro del governo Berlusconi, Dini, che era ministro del governo Berlusconi, mettendolo lì e facendolo contornare da tecnici, Dini era un governo tecnico, diciamo, tecnici misti. Tra questi tecnici c'era anche Mancuso. Mancuso è, credo che fosse stato ministro del governo Berlusconi anche lui, ma non ne sono sicurissimo, la mia memoria vacilla, cioè vacilla, già fare un complimento. Mancuso era un ex presidente di Cassazione, ministro della giustizia, il quale, come spesso capita, era ferocissimo con i magistrati. Se voi fate ministro un professore universitario, lui è ferocissimo con l'università. Basta vedere Tremonti. Tremonti è un professore universitario, cioè lo è stato a mezzo tempo perché faceva il commercialista, grande esperto in evasioni fiscali, ma non c'è stato nessun ministro che abbia fatto più danni all'università di Tremonti. Proprio perché c'è una specie di crudeltà che si sviluppa nei confronti dei propri simili, no? Per cui mettere un magistrato a fare il ministro di giustizia significa mettere il nemico in casa. E lui aveva incominciato a fare inchieste, ordinare inchieste, cioè tutti i magistrati che indagavano sui casi Berlusconi, cioè procura di Milano, finché il Parlamento non si è incavolato. nel senso che questo era ormai una specie di persecuzione. Dini non c'aveva la forza politica di cacciarlo, Dini c'aveva una maggioranza teorica, cioè una maggioranza nel senso che non aveva una maggioranza politica, per cui evitava di affrontare problemi politici. Per cui il problema lo ha affrontato il Parlamento. E la Senato, se ben mi ricordo, se ben ricordo vuol dire che probabilmente la Camera, e gli votò la sfiducia, quella che Bondi dipende sul capo e che è stata posticipata perché c'è la sfiducia al governo. Ma questa questione della sfiducia al singolo ministro ve la voglio un attimo chiarire, ci vuole 3 minuti e quindi va dopo il caffè.